Fahrenheit. Benvenuti a Fahrenheit, sono le 15, 1 minuto, 40 secondi, è lunedì 11 agosto 2008, comincia il nostro pomeriggio. Un saluto da tutta la redazione, Carlo D'Amicis, Michele De Miedi, Felice Liperi, Lea Gemmato, Marta Ferranti e Daniela Pirastu. Fahrenheit, programma quotidiano, a cura di Susanna Tartaro, oggi su anche la regia. Alla console in questo momento c'è Ernesto Alessandrucci, la voce che ascoltate è quella di Felice Cimatti. Come partecipare al nostro pomeriggio? Potete mandarci un SMS al 335-5634-296, 335-5634-296, il metodo tradizionale di Fahrenheit è la posta elettronica, però fare con l'H in mezzo, @rai.it, per le informazioni, per le opportunità, per l'elenco dei libri del mese di luglio. Oggi proclameremo qual è il libro vincitore fra tutti quelli che avete ascoltato a luglio a Fahrenheit, il sito del nostro programma www.fareconlacchimezzo.rai.it. E ora con Fahrenheit voliamo in quello scenario che sembra così contrastante con lo spirito, perlomeno con lo spirito dichiarato degli Olimpiadi. Stiamo andando in Georgia, quello che sta succedendo in questo momento. Abbiamo allora tre voci oggi con noi a Fahrenheit per provare a capire se tutti i motivi che ci hanno detto, che sono dietro questo conflitto, questo breve, drammatico e cruentissimo conflitto che è scoppiato in questi giorni, sono soltanto motivi economici, o forse se c'è anche qualcos'altro di più antico, di più che abbia più a che fare proprio ancora una volta con il tema specifico di Fahrenheit. Allora intanto salutiamo da Tbilisi Maura Morandi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Grazie molte per essere con noi a Fahrenheit, da Tbilisi in Georgia per l'Osservatorio sul Caucaso. Poi abbiamo una slavista, una voce ormai storica a Fahrenheit, Serena Vitale, buon pomeriggio Serena Vitale.
Buon pomeriggio a voi.
Ricordiamo un suo titolo recente che anche affronta temi appunto di quella terra, l'imbroglio del turbante Mondadori, e infine un'altra voce, una georgiana traduttrice fra le maggiori intermediarie culturali, che è stata fra l'altro anche insegnante di italiano, Tbilisi, Nunu Geladze. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Grazie anche a lei, sono collegamenti soprattutto il primo e il terzo un po' avventurosi. Maura Morandi, sì. Cominciamo con lei, ci dice un po' la situazione, cioè si parla di una specie di tregua, è qualcosa di vero oppure ancora continuano i combattimenti? Avete eco di quello che succede?
Allora, sì, la situazione è leggermente migliorata nelle zone di conflitto, ma in Abkhazia si continua a combattere, e in Atskin Valley invece sembra che sia tranquilla la situazione. I russi hanno occupato la zona e quindi così non si può parlare ancora di tregua in realtà.
A Tbilisi ci sono state evidenti, no? Avete avuto la percezione diretta del conflitto, cioè anche la paura, immagino anche situazioni di fuga, di confusione. Come è vissuto dalla popolazione questo improvviso, forse anche per gli stessi abitanti della Georgia, il conflitto?
Allora, a Tbilisi non è stata bombardata la città, sono state sganciate delle bombe all'esterno, alla periferia, sono stati colpiti dei luoghi strategici, una base militare, un'installazione di antenne e un'altra era un'industria, l'aeroporto di un'industria che ripara e produce pezzi militari. A Tbilisi la vita è abbastanza tranquilla e normale, logicamente ci sono molte meno persone in giro per la città, e non c'è panico, però la tensione sta cominciando a crescere, è cresciuta tanto, soprattutto per il fatto che la gente è un po' disorientata, lo siamo un po' tutti disorientati, perché ieri la Georgia aveva richiesto formalmente e aveva comunicato ufficialmente il cessate il fuoco, aveva mandato una nota verbale all'ambasciata russa, e quindi questo, il cessate il fuoco è stato ufficiale. Inizialmente sembrava che la Russia avesse accettato il cessate il fuoco, e poi ieri sera già c'erano state, subito dopo la richiesta c'era già stato uno sgancio di una bomba appunto sull'industria, e poi altre due bombe questa mattina è stata bombardata di nuovo Gori, sempre con obiettivi strategici, punti strategici, si pensa sempre a punti militari. E l'Abkhazia è ancora in situazione di stallo, ci sono ancora combattimenti nella valle del Kodori per il controllo del Kodori, e quindi in realtà non è che si può parlare di tregua, ecco.
Una situazione appunto più sospesa che altro. Laura Morandi, ci saranno molti russi comunque a Tbilisi, anche proprio per il passato sovietico di quella terra. Come si percepisce dentro la città un conflitto che vede contrapposte persone che in fondo fino a 15-20 anni fa vivevano sotto la stessa bandiera? Cioè, tutto questo è dimenticato, oppure c'è anche questo elemento proprio di straniamento, di vedere un vicino, un amico di casa, un parente che improvvisamente fa parte di un'altra nazione con cui addirittura si è in guerra?
Ma io in realtà devo dire che sto vivendo personalmente questo sentimento, perché lavoro con persone provenienti da entrambe le parti del conflitto, e quindi per me sto vivendo io questo contrasto, e mi chiedo come possano loro lavorare insieme, e loro sono amici, però in realtà in questo momento sono su due posizioni molto, molto diverse. Quindi sì, questa cosa è molto molto strana. I russi a Tbilisi adesso non sono tantissimi, dopo che sono state chiuse le basi militari in Georgia eccetera, si sono spostati, però lascerei a uno che sicuramente conosce meglio di me il passato sovietico del paese, spiegare il sentimento che può avere un georgiano adesso.
Il gesto ieri, no, di cui sì, tanti giornali hanno parlato, se ne è molto parlato, il gesto fra l'atleta russa e quella georgiana, che si sono abbracciati, sì, e baciati dopo, durante le premiazioni alle Olimpiadi, è soltanto un gesto così appunto perché sia alle Olimpiadi, oppure forse dice qualche cosa di quello che vivono le popolazioni appunto all'interno di una terra che per molti versi è completamente intrecciata di due tipi di... E forse è caduta la linea. Morandi, ci sente?
No, ci sono.
Quindi no, cioè, quel gesto, secondo lei, è un gesto puramente retorico, oppure qualche cosa dice anche di quello che provano le popolazioni?
No, non credo che sia un gesto retorico. Credo che, e quello che so, è che la gente vuole comunque la pace e che non vuole una situazione di guerra. Poi bisogna vedere quali sono le condizioni della pace, però sicuramente è stato un gesto simbolico che purtroppo a livello politico non ha avuto una risonanza quella che dovrebbe avere, l'impatto che dovrebbe avere. Sicuramente nessuno vuole queste guerre, nessuno le vuole.
Allora,
che dall'altra parte la Georgia ritiene importante riacquisire la propria autorità su tutto il territorio georgiano, questo è ovvio.
Beh, certo, fa una parte del suo territorio. Da questo punto di vista, Nuno Gelazzi, appunto, secondo, ancora una volta su quella fotografia, su quell'immagine della russa, delle due atlete, la russa e la georgiana, che si abbracciano e si baciano, è un modo per dire che le Olimpiadi sono veramente qualcosa di speciale, di diverso, ma appunto lascia un po' il tempo che trova, oppure forse qualcuno potrà anche averlo interpretato realisticamente come un segnale alle dirigenze politiche per trovare velocemente un accordo? Uno Gelazzi, anche il suo collegamento in effetti pronto
la sento bene purtroppo, però spero di...
Non la sentiamo bene, la sentiamo perfettamente.
Allora, si tratta di quella foto.
Sì, certo.
Noi stavamo bene, diciamo, nel senso dell'amicizia. Io adesso sono tornata una settimana fa, sono stata a Tbilisi, ho visto, ho rivisto con piacere i miei amici russi, armeni, azerbaigiani. Noi non c'entriamo con la politica, lei sa benissimo, Forgia, abitavano e abitano ancora, credo, 80 etnie oltre i georgiani, quindi
non si può creare
politica, si gioca, cosa succede? Io non riesco a capire, e nessuno, credo, dei georgiani.
E forse neanche dei russi che abitano in quella terra. Serena Vitale, mettiamo per un secondo uno sguardo più lungo nella storia. Noi appunto sono piccoli territori, oggi c'era quel bell'articolo di Sofia su Repubblica che dava anche le dimensioni di queste terre, che sono piccole, più metà dell'Umbria, cioè pochi,
sì,
poco spazio, eppure appunto
100.000 chilometri quadri, niente.
E in tutto questo però ci sono tantissime etnie. Che cosa rappresenta il mondo caucasico per la Russia, ecco, proprio per la Russia, dal Settecento ad oggi?
Ho capito. Per la Russia, per i politici russi, che cosa rappresenta? Direi chissà, la lingua russa capirà l'etimologia di una parola, le dico. In russo Vladikavkaz vuol dire Vladei Kavkazam, possiedi il Caucaso. C'è anche un'altra parola, Vladimir, possiedi il mondo. Vladivostok, possiedi l'Oriente. Secondo me è comprensibile.
Beh, certo, c'è come una vocazione già qui nella parola stessa. Sì. Si può immaginare che appunto il Caucaso sia per lo spirito russo qualche cosa di analogo a quello che poteva essere, non so, il West per gli Stati Uniti, che avanzavano, che si estendevano, che diventavano quel grande paese che poi sono diventati?
Sì. Storicamente la Georgia era sempre così, fra l'Oriente e Occidente, sempre. Il territorio geopoliticamente tira tutti, sia i russi e gli altri grandi paesi, diciamo. Non so se posso dire che lì ci sono anche gli interessi, io non sono politica, non me ne intendo, ma lì ci sono anche gli interessi degli americani.
Ah no, questo
credo.
Poi è stato ampiamente messo in discussione in questi giorni, cioè il petrolio, passeranno da lì,
certo.
Ci sono grandi risorse energetiche, però appunto forse c'è anche qualcos'altro, no, Serena Vitale, questo colpiva, quanto...
Adesso sono Serena Vitale.
Serena Vitale, cioè è evidente che forse c'è qualche cosa anche di più antico dietro questa storia.
Di più antico, lei citava il mio imbroglio del turbante, mi scuso se mi autocito, ma l'imbroglio vuol dire anche che cos'è stato il Caucaso, cioè lei pensi un paese per comunicare con il quale i romani avevano più di 230 traduttori, un paese piccolo se è appena detto prima, ma una zona montagnosa tra due mari di importanza adesso strategica, Mar Caspio e Mar Nero, fondamentale, montuoso, dove da un villaggio all'altro si parlavano lingue diverse, e diviso da odi, faide, più o meno come quella di Gogol di come litigare di due Ivan, di cui si è persa la memoria. Nel Settecento, quando l'ho studiato, il paese era divisissimo, e non va dimenticato che innanzitutto volevo dire una cosa, dividiamo tra Caucaso, cioè la catena montuosa, e la Transcaucasia, dove si trova appunto la Georgia, l'Armenia e altri paesi. Divisi questi popoli, il primo tentativo di unificarlo sotto la bandiera dell'Islam fu questo protagonista di questo mio libro, che è Sheikh Mansour, secondo me, che voleva unificarlo sotto la bandiera peraltro del wahhabitismo, anche allora dell'integralismo allora che stava nascendo. E rimasto invece, fallito questo tentativo, il Caucaso che è rimasto terra di confine che divide gli avamposti cristiani, Georgia ed Armenia, dal mondo islamico. Quindi ha avuto sempre questa funzione di avamposto e di rischiosissima posizione politica. La Georgia, prima parlavate della divisione dei cuori, la divisione... mi lascia autocitare in un pomeriggio di Ferragosto.
si autociti.
Bella è la Georgia per le vestigie di antiche, per le vestigie di antiche rigogliose civiltà, il cielo altissimo e terso sulla montagna, le fertili vallate, i colori accesi, i frutti e i fiori e gli alberi. E un canto mio alla Georgia, paese a cui sono affezionato, paese di antichissima cultura. Che cosa stia succedendo? Io non posso, non so chi sia Saakashvili, non so che, però so cosa sono i georgiani, personaggi. Mi sembra sicuramente avventato il suo gesto, però non dimentichiamo cosa è successo prima. Potranno le nostre interlocutrici confermare le mie parole. Io so che da 2 anni a Mosca, in Russia, si svolge una sorta di caccia al georgiano, c'è questa antica amicizia. I georgiani, molti georgiani sospetti di non so che cosa, venivano rimandati nel loro paese. Mi chiedo ancora con quale autorità la Russia putiniana, e non medvediana, è scomparso Medvedev, ha fatto proprio niente, la Russia putiniana si arroghi il diritto di mantenere la pace contro una Georgia, rimproverando alla Georgia quello che lei stessa, la Russia, ha fatto e fa in Cecenia.
Vabbè, questo poi è l'altra questione, appunto, più generale ancora, dei due pesi e due misure, quello che si permette da una parte non si permette dall'altro. Ma sentiamo ancora Maura Morandi, è ancora con noi?
Sì, ci sono.
Appunto, questa cosa che stava dicendo ora Serena Vitale, c'è un atteggiamento di un risorgente, un pericolosissimo nazionalismo anche, diciamo, russo anti-georgiano, è qualcosa che verifica anche lei direttamente dalla Georgia?
Io non vorrei usare parole allarmanti come il nazionalismo russo anti-georgiano. Come diceva Nuno, c'è un legame antico tra queste popolazioni. Ci sono dei problemi, ma probabilmente è per il momento. È una questione più politica che tra i popoli di per sé.
Quindi qualcosa più contingente, lei dice.
Ha ragione.
Sì, continui Maura.
No, non ho sentito cosa avete detto.
No, Serena Vitale le dava ragione, tutto qui.
Sicuramente, sì. Soprattutto il fatto delle famiglie miste, cioè ormai è, esatto. Però, cioè sono ormai, e ricordo che in epoca sovietica, lei non lo potrà ricordare, in epoca sovietica la Georgia, gli amici georgiani rappresentarono per gli scrittori sovietici.
Ma pensiamo anche per il cinema, Serena Vitale.
Ma pensi alle lettere agli amici georgiani di Pasternak, Bella Ahmadulina che riuscì.
Georgia ha dato natali a politici di alto spessore, nel bene e nel male.
Da Stalin a Shevardnadze, certo.
Esatto, esattamente. Ma questi i più famosi, però durante l'Unione Sovietica ce ne sono stati molti, molti altri, magari non con queste cariche altissime. Però io vorrei sottolineare questo fatto che comunque appunto la gente vuole la pace in questo paese. Siano russi o siano georgiani, siano osseti, sono stanchi di queste situazione. Io ho sentito anche molti georgiani che sono contrari alle azioni intraprese dal presidente Saakashvili, ma probabilmente tutto questo è stato anche portato all'esasperazione da questo filo occidentalismo forte del presidente, questo continuare a basarsi su quello che gli Stati Uniti dicono e vogliono. E da una parte però capisco anche che che Saakashvili abbia cercato un alleato forte contro una Russia grande, mastodontica e potente, insomma.
Con un gesto che poi si è rivelato appunto assolutamente disastroso. Nuno Gelazzi, lei è tornata proprio da pochissimo, no? Dalla Georgia.
Io stamattina alle 10 sono arrivata in un aereo militare e abbiamo fatto un viaggio di 18 ore perché siamo stati per 12 ore, mi sono
la perdiamo, la riprenderemo. Serena Vitale, insistiamo su questo elemento appunto della lunga durata. Quanti autori russi proprio si sono concentrati, ci hanno raccontato quelle terre, con le differenze che...
Era diventato dopo... Allora, riprendiamo. Tentativo di riunione sotto la bandiera dell'Islam, non riuscito. E poi un'orribile repressione russa nell'Ottocento, finita con la disfatta di Shamil, e il Caucaso era diventato, come dire, un sud interno della Russia. Dimenticati gli orrori della repressione e essendosi arreso il capo del Shamil, dimenticato il tentativo di islamizzare totalmente il Caucaso, il Caucaso, la Georgia in particolare, è diventato il sud della Russia, un sud dell'anima. Al Caucaso si andavano o gli ufficiali della guardia in disgrazia, Lermontov per esempio, Lermontov e il Caucaso, un tema infinito della letteratura russa. Passiamo Pushkin, l'unico viaggio che riuscì a fare nella sua vita all'estero, chiamiamolo così, al Caucaso. Quindi sono dei motivi di affezione e soprattutto di liriche, di esaltazione della bellezza di questi luoghi, dalla bellezza primigenia. Poi si andò a fare, poi si scoprirono le acque, Tbilisi significa acque calde per esempio, no? Le acque meravigliose, le acque dalle facoltà salutari, insomma, benefiche. Quindi mai odio.
Questo appunto, Serena Vitale, questo titolo che si ritorna, no, in vari autori russi, il prigioniero del Caucaso, allora si legge...
Voi pensi?
No, appunto, si legge in due sensi, non... c'è anche una sorta di fascinazione per questa terra che ha sempre esercitato sulla cultura russa, sullo spirito russo, un'attrazione fortissima.
Assolutamente, era il sud dell'anima di una civiltà nordica sospesa tra Oriente e Occidente. Lì anche il clima era diverso, tutto era diverso, i colori erano diversi. Ricordo anche per Mandelstam la scoperta del caos, cosa fu. Cioè, e c'è sempre stato un rapporto di amore, nonostante gli orrori dell'Ottocento, di amore e ripeto, in epoca sovietica conoscere un georgiano voleva dire conoscere la generosità, avere regali, avere più soldi, così. E non si capisce, la signora accennava alla preferenze americane di Saakashvili, io non direi preferenze americane, cioè un paese ha deciso di schierarsi con la NATO, certo è difficile perché, ripeto, è una terra di frontiera tra due continenti, a cui è capitato dunque in sorte un destino terribile, ma i rapporti letterari e di amicizia e di cultura tra la Russia e la civiltà georgiana, che è antichissima e di una cultura straordinaria, e questi non si possono negare.
Quindi certo la forza dei legami. Abbiamo ripristinato il collegamento con Nuno Gelazze. Ci sente?
Sì, sono qua.
No, ci stavi
sì.
Dicendo appunto di questo aspetto, di questa incomprensibilità di questa guerra, perché i due popoli, nonostante le vicissitudini storiche,
sì,
non,
sì,
c'è una fortissima relazione. Stavo insistendo su questo punto, credo. Gelazze, ci sente Nuno?
Pronto?
Pronto, la sentiamo bene noi. Nuno Gelazze?
Sì.
Stava dicendo, ci stava dicendo poco fa di come appunto l'incomprensibilità di questa guerra, vista dal punto di vista delle popolazioni.
Sì, non capiamo il perché. Avete forse sentito le parole che Putin diceva, che la Russia per i secoli è stato il garante della stabilità e pace nel Caucaso, il progresso. Io non ci credo.
Quindi lei dice... Quindi per lei ci sono dei motivi, anche se diciamo...
Per i politici, non per il popolo, per carità. Poco fa voi parlavate dei poeti, io mi ricordo, sono ex sovietica anch'io, conosco bene Bela Akhmadulina, tanti poeti russi, stavamo insieme, ci invitavano anche a Mosca, le serate, ma non lo so cosa sta succedendo veramente, non sono politica io, non posso capire cosa sta succedendo e non capisce 90%.
della popolazione. Serena Vitale, questo possiede il Caucaso. Allora però dice, non
io non sono d'accordo.
Appunto, ecco, d'accordo. Sembrava che fosse diverso il suo punto di vista.
Non sono d'accordo perché si dimentica che nel 1783, spero di non sbagliare, sì, nel 1783 fu Eraclio, grandissimo re della... Si dimentica tra l'altro che la Georgia è divisa in Mingrelia e Merezia e tutta una serie di zone. Fu lui a chiedere, certo con una manovra diplomatica, l'aiuto e la, come devo dire, l'egida della Russia per essere aiutati contro le incursioni dei lesghi e contro il potere vicinissimo, confinante della Turchia. Quindi questo non va dimenticato. È stata la Georgia a porsi a fare a suo tempo la scelta tra Russia o Impero Ottomano. E nell'immagine, nell'idea di Potëmkin, che era un geniale stratega e non era soltanto l'amante di Caterina e marito, era quello di creare il Caucaso, essendo questa popolazione battagliera, fiera, che abituata al combattimento fin da quando è nata, di fare una sorta di esercito di frontiera che appunto potesse sfruttare le qualità belliche, le loro, e potesse fare da cuscinetto tra cristianità e terra islamica. Quindi il progetto della Russia inizialmente non era quella di dominare il Caucaso. Vladikavkaz e vuol dire, accenna secondo me, alla posizione della fortezza, ma non vorrei innestare su questo una polemica. E soltanto che c'era un tentativo di, c'è stato dalla parte della Georgia la scelta per la Russia, poi nel secolo si è, come devo dire, a volte incrinata questa alleanza, ma stretta dal pericolo dell'ottomano è stata la Georgia a chiedere aiuto alla Russia.
Maura Morandi, ancora con noi? Maura,
sì,
Morandi.
No, sì, questo sì, aspetto con interesse.
Appunto, no, mi interessava questo, se vediamo sul lungo periodo, ci sta dicendo Serena Vitale, i legami sono ancora più forti, quindi rende ancora... Lei con noi, Maura? Maura?
No, sì, io sì.
Sì, ogni tanto sentiamo questo tutù che ci fa.
Sì, anch'io.
Questo aspetto appunto della lunga durata del rapporto fra questi due popoli, complicato, abbiamo sentito bene da Serena Vitale.
No, io sono... Sì, volevo un attimo precisare delle cose. Vero che quello che dicevano prima, che la Georgia ha chiesto protezione alla Russia, ma poi è stata annessa all'impero zarista. E c'è un libro molto bello di Luigi Magarotto, uno studioso italiano, che ha proprio analizzato questo, l'annessione della Georgia all'impero zarista, alla Russia. Non dobbiamo dimenticare che per 200 anni, praticamente tutto l'Ottocento e tutto il Novecento, la Georgia è stata prima parte dell'impero zarista, sotto, annessa all'impero zarista, e poi è stata posta sotto l'impero sovietico. E non dobbiamo anche dimenticare che in tutto questo periodo ci sono stati degli interventi, dei tentativi della Georgia di diventare indipendente e del Caucaso del Sud in generale. Per il resto, negli anni 30 del Novecento era stata anche riconosciuta l'indipendenza del paese, poi è stata risottomessa per poco tempo, ma è stata riconosciuta tra l'altro prima di tutti dalla Germania. Quindi a livello, io direi che dobbiamo parlare di due livelli distinti. A livello politico, queste relazioni di amicizia, io non le definirei proprio relazioni di amicizia, perché se per la Russia l'amicizia è l'annessione e fare, allora voglio dire, come se gli alleati si annettessero l'uno con l'altro. E invece ha sempre visto la Georgia e il Caucaso in generale una propria proprietà. La Georgia, perché questo rapporto conflittuale con la Georgia? Perché fondamentalmente la Georgia è dei tre paesi più ribelle, i tre paesi, io intendo Armenia, Azerbaigian e appunto Georgia, dei tre paesi è il più ribelle allo stato attuale e è quello che ha più collegamenti con l'Occidente. Benissimo questa cosa della NATO, è verissimo che la Georgia vuole entrare e non ne fa, cioè, e anzi lo sbandiera questo, vuole entrare nella NATO il prima possibile.
Vabbè, ah, certo, si è risposto.
Mi perdoni, non capisco di cosa stiamo discutendo. Stiamo dicendo, vabbè, l'annessione o autoannessione sono Serena e Vitale,
sì,
benissimo.
Sì,
sui rapporti di amicizia, pronto?
Pronto, pronto, no, sentiamo, Serena. Serena Vitale, continua.
Amicizia e culturali, siamo d'accordo. Perché adesso è successo? Io sono andata a vedere la fonte più attendibile per me, che è quella di Memorial. Anche loro sono in posizione attendista, dicono la società per i diritti umani più importante in Russia. Aspettiamo, non riusciamo, cioè tutto questo sentimento di incomprensione c'è per tutti. Perfino per i sostenitori dei diritti civili che dicono chi sta violando chi. È inutile essere, cioè da una parte tutti diciamo non siamo politici, siamo solo degli osservatori, e dall'altra diciamo però la Russia ha messo le sue manacce annettendole. Certo, la Georgia è ribelle, la Georgia, l'Armenia sono dei paesi a parte, di civiltà diverse che la storia ha voluto unire. Su questo non possiamo più intervenire. Adesso bisogna chiedersi quanto appunto avventata sia stata l'azione di Saakashvili, quanto sia possibile considerare Russia l'Ossetia del Nord. Leggo che tutti i cittadini dell'Ossetia del Sud stanno cambiando il nome, da che di solito finiva in Shvili, cioè la desinenza georgiana, prendendo la desinenza russa. Cioè qui non si può parlare di genocidio, si può parlare di follia collettiva.
Beh, oddio, forse anche c'è qualcosa di analogo a quello che succede petrolio. In altre terre. No, petrolio, c'è anche il modo di riaffermare una potenza imperiale che lei stessa ci ha detto è molto antica su quelle terre, quindi forse questi ultimi vent'anni di autonomia in fondo contano poco rispetto. No, ma ci colpiva molto, in fondo tutte e tre ci avete detto l'importanza dei legami delle popolazioni, fra l'altro appunto ricordiamolo. Per qualsiasi ragione essa sia, comunque fino a 20 anni fa era un unico paese quello su cui ora si sta massacrando. E rimane quindi la sensazione che certe volte il nazionalismo sia veramente un'invenzione a posteriori per giustificare altri.
Anche io ho questa impressione.
E in questo caso forse è particolarmente forte, intorno appunto alla vicenda del petrolio, dei grandi petrodotti, del gasdotti che si vorrebbero costruire.
Naturalmente la nostra civiltà, il nostro essere democratico si ribella quando sente i russi che si presentano come miratvorsi, cioè portatori di pace con i bombardamenti.
Se pensiamo alla Cecenia, la pace cecena, la pace di Grozny non è esattamente...
Cioè, si autodefiniscono così, ci si ribella quando si dice che l'Ossetia del Nord è russa. D'altra parte, insisto, questa incredulità che sta scuotendo il mondo, sia russo, sia georgiano, da cui non riesco a ricevere notizie, i portali sono stati oscurati, tutto quanto, ci fa capire quanto si giochi molto più di quello che noi riusciamo a capire.
Serena Vitale, l'ultima cosa che le chiedo, proprio pensando a questi grandi nomi che lei ha citato prima, di scrittori russi che si sono misurati con questo mondo così ricco, no? Il caso di Tolstoj mi incuriosiva in particolare, un uomo con questa sensibilità, aveva compreso che forse la presenza russa in quel caso era anche una prevaricazione in qualche forma, oppure prevaleva l'aspetto appunto di fascinazione per un mondo sentito come l'altra faccia della, in fondo
fascinazione
anche...
per il primitivo, non dimentichiamo Lermontov, no? Un eroe del nostro tempo, per un mondo primordiale russoviano, una natura intatta.
Però forse georgiani era un po' stretta questa, forse per un georgiano è un po' stretta questa immagine.
Naturalmente è un po' stretta, però c'è da dire che questa ampiezza, larghezza, generosità anche del clima di fronte, per un pietroburghese era la scoperta di un altro mondo, o per un moscovita. E con questo non voglio dire che ci sono stati scontri vari, repressioni da parte di tutte le parti, però insisto, la fascinazione che ha esercitato il Caucaso, la Transcaucasia in particolare, è un fatto non dimenticabile, non lo possiamo cancellare, e non sempre era amicizia, però lei dice il Far West, è possibile, una terra del desiderio, del sogno, l'altro.
E chi rinuncia
terra
ai propri desideri, naturalmente. Questo c'è un ulteriore elemento, forse non sarà il prevalente, però mi sembra un ulteriore elemento dietro questa.
Per il resto invece siamo nella politica.
Lo solito, petrolio, guerra.
Petrolio,
io vi ringrazio, petrolio. Ringrazio molto Serena Vitale, questa voce ormai è storica dentro fare. Grazie molto per essere stata con noi, Serena
Grazie
Vitale.
A voi.
Ricordiamo appunto il suo titolo, che ci racconta di questa vicenda reale, avventurosa. Il libro si intitola L'imbroglio del turbante, lo ha scritto, pubblicato con Mondadori. Poi abbiamo avuto altri due ospiti, un collegamento particolarmente difficoltoso con Nuno Gelazze, georgiana, è tornata oggi, ci diceva, proprio quest'oggi, dalla Georgia, traduttrice fra le maggiori intermediarie culturali con quella terra, insegnante a Tbilisi. E poi abbiamo parlato con una voce di lì, in questo momento è lì a Tbilisi, in Georgia, appunto, Maura Morandi, che lavora per l'osservazione sul Caucaso. Grazie a queste tre voci che ci hanno permesso, forse, speriamo, di dare qualche elemento per capire quello che sta succedendo in questo momento in Georgia. Ricordate, Fahrenheit, fare con l'H in mezzo, chiocciola, rai.it, per un sms al 335 5634 296.